Ci siamo, ben trovati come sempre nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã. Marco Piccari e Eleonora Marini in studio.
Eccoci,
come sempre.
Pronti.
Ci sono anche io. Ci sono tutte e tre.
Sì, ci sono
tutti e
tre.
Sembrava quasi una minaccia questa qui. Allora andiamo subito a presentarli. Non li facciamo aspettare.
Andiamo subito a salutare Tancredi Palmeri. Ciao Tancredi, buon pomeriggio.
Ciao Tanc, ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Quanto tempo, come stai?
Bene, sto qua che sto... Lo confesso, nel frattempo sto tremando per la finale di curling.
Ah, ok.
La stiamo seguendo anche noi, dai, sì, così esatto. Ci dai un aggiornamento live.
Ti aggiorno poi in tempo reale.
6-3 risultato, dai, 6-3 risultato.
6-3 è cominciato il sesto end, sono 8 gli end per partita. Io non capisco come i club di calcio non abbiano ancora fatto la loro divisione di curling e fanno il campionato tra loro. Perché io lo guardo alle Olimpiadi da Torino 2006, il curling c'è alle Olimpiadi da Lillehammer 94, ma prima non lo guardavo. Lo guardo a Torino 2006, cioè è troppo emozionante.
Fate ti sei innamorato di... sì, si sente,
Bene.
Allora andiamo a salutare anche Stefano Impallomeni.
Anche lui sta guardando il curling, lo so, ne sono sicuro. Ciao, Stefano.
Marco, ciao. No, per me è ostrogoto, cioè, nel senso che è una disciplina di cui non conosco nulla, quindi Tancredi ci informerà.
Sì, assolutamente.
Sì, sì. Ma noi stiamo guardando, abbiamo tutti i monitor accesi, quindi vi informeremo insieme in live insieme a Tancredi. Dai, vai.
E poi Fabio Santini, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Fabio.
Buon pomeriggio.
Ciao.
Anch'io sto guardando il curling perché
vedi?
A me piace molto giocare a bocce.
Ecco.
E quindi e poi insomma mi ricorda la mia adolescenza, c'è una scena bellissima girata.
Ma di curling o di bocce la tua adolescenza?
No, di curling.
No, perché non capivo l'adolescenza al curling mi sembrava un po' troppo.
Con i Beatles nel film Help che giocano a curling, insomma. Molto bello, molto bello.
Hai capito? Vedi. Tancredi non lo sapeva, sta prendendo punti a nota, vedi?
È un riferimento pop che vado subito a vedere.
Vai subito a vedere.
Assolutamente.
No, io perché hai parlato di adolescenza, hai associato il curling e non riuscivo a capire, capito?
Vabbè.
Sì.
Siamo a un passo dalla... Lo sento dove stiamo andando.
Infatti, una direzione. Guarda, torniamo sulla retta via che
sì,
è meglio.
Vai, riportaci tu sulla retta via, Eleonora,
che ci porta
dai.
Dalle Bene. Parti di Milano alla sfida di questa sera di Coppa Italia, il ritorno di Mourinho a San Siro. Non avevamo già cominciato a parlare, comincerei anche da voi chiedendovi
che anche un po' di anni indietro si torna,
ecco,
no?
Appunto,
eravamo più giovani
giornata
tutti.
Marco, sì,
adesso che c'è qualcuno è già andato sul campo, non ho capito, c'è un fruscio, va bene. Allora, comincia tu oggi. Porta ordine, Eleonora, perché c'è un po' di disordine.
Sì,
vai.
Parlavamo appunto di Mourinho, per lui questo ritorno emozionante, insomma, a San Siro, dalle parti dove poi ha vinto di più ed ha lasciato certamente un ricordo indelebile. Vi chiedo, Tancredi, parto da te mentre sei sulla partita di curling.
6-3 sempre il risultato.
In cosa da quel Mourinho lì a quello di oggi è cambiato di più questo allenatore?
Hai capito?
In cosa siamo tutti cambiati, lui soprattutto. In quel momento lui era... Achille nella battaglia di Troia e quindi al massimo delle sue capacità guerriere, della sua ambizione, delle sue forze, adesso è Achille che ha messo dentro altre 4-5 battaglie e guerre, che rimane pur sempre Achille. Però, viva Dio, sono passati 12 anni per lui discendendo dalla cruna e altri guerrieri sono arrivati. Per cui non può avere la stessa.
Ma sono dei guerrieri questi che sono arrivati più moderni o pensi che questo ancora c'ha il guizzo del guerriero esperto che possa cambiare, fare qualcosa?
Mi piace come hai detto i guerrieri.
I guerrieri
che ti sta anche riprendendo, ma è terribile.
No, questi guerrieri, dai, allora.
I guerrieri. Guarda, il punto è che quando insomma, cioè, lo sport non è il cinema, perché nel cinema o nell'arte puoi avere come Picasso, puoi avere differenti fasi ed essere sempre performante. Dio, non è la maniera. Anche se performing si dice in inglese, ma non è la parola più adatta performante per le arti. Nello sport, così come nella guerra, ti verrebbe a dire, la capacità fisica è parte integrante. Non per, uno direbbe, beh, non per un allenatore, per un atleta. Sì, però sono 20 anni che ha vissuto intensamente e pericolosamente Mourinho, quindi non può essere la stessa cosa. In quel momento, quando lui lascia, appunto era al massimo, lo è stato ancora di più negli anni dopo a Madrid. Però io questo lo dicevo ancora prima che arrivasse alla Roma, ma ancora prima che arrivasse anche al Tottenham, quei tre anni a, a Madrid gli hanno risucchiato tante energie e freschezza. Io ero presente in quella semifinale che lui perde nel 2012, se non ricordo male, ai rigori contro il Bayern, e in, su quel rigore, su quella rimonta subita, cosa che non gli era mai successo in carriera in quella maniera, diciamo che una parte di magia se n'è andata e non tornerà più, e poi rimane comunque il grande allenatore, però il tempo non va indietro per nessuno.
Santini.
Sì, ma c'è molta poesia, no? C'è citazioni, roba pazzesca, addirittura mitologiche.
Tutto questo
eccetera.
Per dire che lo vede un po' bollito alla fine, insomma. Cioè,
no,
beh,
no, beh, no,
hai fatto
no,
un giro, tutta una cosa.
Rispetto, rispetto al mio intervento di quasi due mesi fa, dove dicevo che per me era un ex allenatore,
ecco.
Mi devo un po' ricredere.
Ah, meno male.
Sta facendo bene. Sono ansioso di vedere questa partita. Non mi aspetto la Roma trascendentale dell'Inter del triplete. Le squadre di Mourinho non hanno mai giocato un calcio trascendentale, ma sono state sempre concrete. Mi meraviglio che Inzaghi faccia così poco turnover,
ecco.
Alla vigilia di una partita che, quella col Napoli, che veramente deciderà, io credo, all'80% il destino dell'Inter in questo campionato.
Tra l'altro, vi dico, Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni, linea difensiva dell'Inter, a destra Darmian, in mezzo Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Perisic, davanti, almeno quella che ho della Gazzetta in questo momento, Lautaro e Sanchez. Queste dovrebbero essere le scelte di, di Inzaghi. Mentre Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Oliveira, Vigna, Mkhitaryan sulla tre quarti, Zaniolo e Abraham per Mourinho e la Roma. Stefano, in pallomeni.
Su Mourinho?
È un po' quello che il pensiero che su questa partita Mourinho, anche. Poi vi devo dire una cosa, che perché prima abbiamo avuto Paolillo, ha detto una cosa, però vi voglio fare la domanda anche a voi, poi vi dico quello che ha detto Paolillo, vai.
No, dicevo che io riconfermo quello che ho sempre detto, sempre sostenuto. Credo che sia ancora un grande allenatore. Credo che siano passati 10 anni, non si è mai gli stessi, insomma, 10 anni fa era più giovane, adesso è più consapevole, esatto, più consapevole. Credo che lui abbia un fardello grande, che è quello di partecipare senza avere la possibilità di competere, di poter vedere, veramente vedere la vittoria. E credo che sia una sua grande frustrazione questa, quindi non riesce a essere allenatore in questi mesi di Roma, ma più uno sbrogliatore di matassa. Quando diventerà allenatore, noi vedremo allora una Roma molto competitiva e che può dire la sua nel campionato italiano e non solo. Lui secondo me deve avere la possibilità di costruire qualcosa di importante, ma deve essere sostenuto dalla società in questo senso. Altrimenti
dovranno dargli il materiale umano, Stefano, perché sennò non no, è dura con no, questo.
Mourinho non può essere Mourinho. Cioè è un racconto un po' un po' si favoleggia quando si dice vabbè, Mourinho è un progetto, io sono Mourinho non può tradire se stesso, non può tradire la sua natura. Mi sembra di capire, ma ognuno di noi non
ma
è.
Ma sapete una cosa che
cambiare, fare, ma
prima di andare poi all'Inter e Inzaghi, una cosa che io non condivido molto quando sento parlare dei grandi allenatori, che tendiamo tutti a farlo, no? In questo caso Mourinho, poi qualche giorno fa lo stesso Allegri che era criticato, cioè questi, l'ho detto prima proprio a Paolillo, questi sono allenatori top. E quindi quando prendi un top lo paghi tanto, in tutti i lavori quando prendi uno bravo lo paghi di più. E quelli, da quelli bravi tu pretendi tanto, perché sennò perché sono bravi e perché certo. Li prendi e perché li paghi così tanto. Però quando poi senti questi bravi che inevitabilmente, questo io adesso mi limito al calcio, limitiamoci al nostro contesto, che cominciano a dire e mi manca quello e manca quell'altro, non è colpa mia, è colpa di quello, è loro così e gli altri così. Io mi domando, ma questi che sono top e perché tale vengono classificati e presi, ma che responsabilità c'hanno, scusate? Perché tu se sei bravo te le devi prendere, non è che le puoi rigettare agli altri.
Ma Marco, adesso al netto delle polemiche può fare con gli arbitri, ma lui se le
no,
prese,
no, ma io dico in generale, in generale, lasciamo perdere adesso la polemica, però qualche giorno fa si giustificava, no, perché sento le giustificazioni che sono state date, ad esempio, fino a pochi giorni fa Allegri, adesso Allegri ha preso Vlahovic, ha risolto tutti i suoi problemi.
La dichiarazione di Paolillo, che è un allenatore top, no, come giustamente anche tu torniamo a fare.
Sì.
Io ti faccio un'altra domanda, secondo te una squadra vincente, cioè quando riesci a vincere in un club, quando le tre diciamo i tre fattori sono, ti metto in ordine cronologico, devi avere una società innanzitutto forte, dei giocatori forti e all'ultimo devi avere un allenatore. Così si costruisce una
squadra. Però è cambiato qualcosa, perché questo era stato il mercato degli allenatori. Di quelli che devono fare la differenza, perché i soldi non c'erano, le società devono fare i sacrifici, quindi prendo il bravo allenatore che mi deve valorizzare il materiale che ho.
La casa la comincia dalle fondamenta, non dal tetto. Se tu fai un processo inverso e metti un tetto pregiato, bellissimo, unico, e sotto ancora non hai le fondamenta, la società si deve costruire e non hai i giocatori, e che può fare un allenatore seppur fortissimo, capisci? Okay. Ma io capisco, vabbè, che poi alla fine uno deve, cioè non è che sei Mago Merlino, ma non è che voglio difendere Mourinho, io credo che sia una logica. Le squadre vincono.
No, però io vorrei qualche volta.
Sì,
sì, ok. E vabbè, questo l'abbiamo sempre. Palmeri, vengo anche da te, non so che cosa ne pensi. Cioè, io vorrei che però qualche volta questi grandi allenatori, perché poi abbiamo sentito anche altri in passato, dicessero: io sto sbagliando anch'io delle cose, dove devo correre? A fine partita mi fai capire che cosa è che non va, non che cominci a dire c'è quello, c'è quell'altro. C'è... Lo sentiamo spesso. Tank.
Guarda, mi fa venire in mente nel frattempo 7 a 3 per l'Italia, è passato un altro anno.
Sì,
scusami, ma
vai. Tu sei concentrato, 7 a 3, ci siamo.
No, sono concentrato su entrambi, sono multitasking. Mi fa venire in mente quel discorso quando uno vede uno che è molto ricco ed è attaccato alla 100 euro e uno dice: ma come, ma sei così ricco e sei attaccato alla 100 euro? È per questo che è così ricco, perché è attaccato pure alle 100 euro. E quindi uno dice: ma come, i grandi allenatori, sei tu che dovresti dare la differenza e ti lamenti poi su queste cose. Però se penso ai grandi allenatori, in verità questo chi più chi meno, però questo frangente di Chiani e Fossi ce l'hanno sempre avuto. Per cui devo essere sincero, non mi stupisce. Poi ovvio, bisogna, è sempre un confine labile tra il lamentarsi e il rendersi ridicolo, perché se il lamentarsi va di pari passo poi comunque sia, se non con i risultati, quantomeno con uno sviluppo ovvio, è una parte che fa il tutto. Al Tottenham a un certo punto Mourinho ha sempre avuto questa misura, il primo anno aveva comunque dato una svolta al Tottenham eccetera, quindi ha avuto riscontro anche da parte dell'opinione pubblica, della tifoseria, dei media. Il secondo anno, quando poi è arrivato l'esonero, in verità il lamentarsi sembrava ridicolo, perché dicevo: ok, va bene, però che cosa stai rendendo tu? E in questo momento la Roma, diciamo che pattina su quel filo, perché è una squadra probabilmente da quinto posto, non le si chiede di competere per il titolo, le si chiede però di essere competitiva. E questo Mourinho lo deve, anche perché ha preso una squadra che con Fonseca appunto non era da scudetto, era competitiva, anche se però da quinto sesto posto sicuramente non può peggiorarla. Se poi rende lo stesso di quello che ha preso in mano, uno dice: aspetta un attimo, ma il tuo valore aggiunto qual è?
Assolutamente.
Santini.
Sì, no, mi sembra che tu intendessi anche un discorso più lato su come gli allenatori non ammettono mai, dimmi se sbaglio,
sì, sì.
Non ammettono mai certe loro manchevolezze, no? Nel caso di Mourinho, lui cerca, lui è molto intelligente, lo sappiamo, sa giocare molto bene con i media e sa sviare l'attenzione dei media sui veri problemi che lui conosce perfettamente della Roma. Un grande allenatore è tale anche nel momento in cui ha a disposizione una rosa che può assecondare la sua forza, la sua potenza, il suo stile, la sua classe. Mourinho non ce l'ha questa rosa e quindi sta facendo quello che è possibile fare. Sull'altro concetto, velocemente, voglio dire che mi sembra che solo Pioli sia l'unico allenatore che nel dopo partita non cerchi scuse e dica qui abbiamo sbagliato, qui le partite si devono giocare 90 minuti, eccetera, eccetera. Cosa che per esempio non fa Inzaghi, che dopo il derby ha detto beh, ma abbiamo immeritatamente perso. No, meritatamente perso, perché tu hai fatto perdere quella partita facendo tre cambi scellerati nello stesso momento su tre giocatori chiave che avrebbero tenuto e tenevano il baricentro dell'Inter avanti e questo avrebbe consentito all'Inter molto probabilmente di vincere il derby. Portando Brozovic davanti alla difesa, tu hai di fatto dato le chiavi del derby alla squadra. Quindi un grande allenatore è quello che riesce a ottenere i risultati in base al materiale, alle componenti che creano tutto. Anche la società Roma non è questa grande società. Vedrete che con Mourinho crescerà e con una bella squadra Mourinho tornerà a vincere, come diceva oggi Massimo Molatti.
Bene, allora Eleonora, vengo.
Allora, nel confronto invece tra questi allenatori, insomma quello attuale dell'Inter e quello della Roma che torna a San Siro, un'altra domanda che volevamo farvi è questa: cosa ad oggi Inzaghi, da pochi mesi all'Inter, sta facendo bene ma sicuramente deve anche migliorare sotto certi aspetti, cosa dovrebbe rubare a Mourinho? Forse non so se più quello di adesso o quello di prima sulla panchina dell'Inter. Chi vuole cominciare?
L'esperienza, le vittorie, l'esperienza, le vittorie, l'intelligenza nel sapersi districare con il lessico in sala stampa. Queste sono le tre cose fondamentali. Purtroppo le prime due non le può rubare, perché l'esperienza è data dall'età e Inzaghi è molto più giovane di Mourinho. Le vittorie, speriamo che Inzaghi vinca come ha vinto Mourinho, che dovunque è andato ha più o meno vinto, no? E invece la capacità di sapersi muovere nella torre di Babele del dopo partita, delle dichiarazioni prepartita, insomma, questo dovrebbe veramente farne tesoro.
Tancredi?
Ma io onestamente non vedo questo deficit particolare comunicativo di Inzaghi. Posso che sono due cose diverse, ma con Mourinho. Ma io ricordo che quando Mourinho perdeva, i media lo criticavano ampiamente perché dicevano non riconosce mai sconfitte, trova sempre scuse, quindi anzi da quel punto di vista teoricamente sarebbe simile, non lo deve rubare. Secondo me la cosa che manca ancora, ma nemmeno manca, diciamo che può sicuramente ha dei margini di miglioramento più ampi rispetto agli altri fattori, è la capacità di uccidere le partite. Che è quello che è mancato contro il Milan,
sì, sì.
Dove ha gestito senza averne il motivo. Ci sta che tu non possa spingere nel secondo tempo come nel primo tempo, ma oggettivamente perdonato il proprio rivale in ginocchio anziché attuare l'esecuzione. Ed era un derby, in un derby non lo puoi fare, tanto più se è un derby contro nel derby c'è la tua competitor per il titolo, cioè questo perdonare è inammissibile, probabilmente perché a volte si piace troppo l'Inter, nel senso che è talmente ampio il divario di gioco, perché oggettivamente gioca di tanto meglio di tutti gli altri l'Inter, che magari si fa ingannare da questo e dice ma siamo così più forti che è ovvio che dovremo vincere. E invece no, nel calcio non è proprio mai ovvio, anche se sei di netto più forte.
Pallomeni.
Inzaghi, secondo me, è uno dei migliori allenatori che sia in circolazione, ragione Padre, ragione anche Vancelli, hanno analizzato perfettamente un po' la situazione. Non è che debba rubare alcunché a Mourinho, se non vivere questo momento particolare della sua esperienza, perché lui deve ancora scoprire delle conoscenze che non ha. Cioè, mi spiego meglio, non sa cosa significa vincere uno scudetto e gestire una situazione del genere, un percorso così. Cioè, avevamo detto un mese fa, tre settimane fa, ma l'Inter sarebbe andato incontro a un ciclo di partite molto impegnative, ne ha persa una. Oggi è una partita molto delicata, molto delicata, più del Maradona, perché io non sono d'accordo sul fatto che, anche se dovesse perdere a Napoli, l'Inter secondo me avrebbe delle ottime chance. Secondo me si decide intorno ad aprile, ci sono anche altre partite, trasferte importanti, il Cagliari sta crescendo, cioè magari adesso andare a giocare a Cagliari, andare a giocare a Genoa tra un mese e mezzo, adesso faccio degli esempi, non conosco esattamente il calendario, è tutto molto molto complicato. Il girone di ritorno non assomiglia mai a quello dell'andata, però che cosa ci ha raccontato il girone di andata relativamente all'Inter? Che l'Inter ha fatto un recupero mostruoso e quindi ha preso meritatamente la vetta della classifica. Ma come ha avuto le difficoltà iniziali da può avere anche in questo periodo dell'anno, quindi Inzaghi si deve interrogare su questo e sul fatto che deve saper gestire una situazione che per lui è nuova, e questo è un po' come il gruppo la deve valutare. Allora, secondo me, in questo momento i leader dello spogliatoio lo devono
aiutare. Tu dici lo devono aiutare.
Lo spogliatoio non si dice, però magari, siccome è molto bravo, è stato bravo con i giocatori, ha ragione anche Tancredi, è una squadra che si piace, che è poco cinica. Cioè, uno come Conte, o uno che ha esperienza, come diceva Fabio, una Mourinho, diciamo, al posto di Inzaghi in questo momento, sa benissimo, perché sono storie
qualcuno ci scrive, e lo saluto, Ernesto, ci scrive che forse in questo momento di Inzaghi manca una figura come Oriali. Che possa, che dite?
Ma non solo in questo momento, quando si dice che l'Inter si è come dire depauperizzata rispetto a quella dell'anno scorso, si pensa sempre al fatto che se ne sono andati Hakimi, Lukaku e Conte, ci si dimentica di Oriali, che è un uomo chiave. Dove va Oriali, guarda, le sue squadre vincono. Cioè è un uomo chiave Oriali. L'Inter doveva cercare un altro giocatore, non più ovviamente, ex giocatore bandiera, e prima di tutto convincere Oriali a rimanere. Se non vi fosse riuscita, vedere di trovare qualcun altro che potesse interpretare quel ruolo, che è fondamentale. Sì, perché se Oriali alzava la voce, lo ascoltavano nello spogliatoio. Ecco, forse a Inzaghi manca anche questa perentorietà, questa forza, perché per esempio Pioli ha delegato a Ibrahimovic, no? Completamente.
No, è chiaro il concetto che dici. All'Inter manca queste figure sono poi importanti, no? Dentro un club. Sentite, l'ultima che vi faccio prima di andare in pausa, ve la faccio sul campo. Non so anche se vuoi aggiungere qualcosa su questo concetto di Oriali, ti lascio la parola adesso. Però vi chiedo solo, è una sfida bella, perché insomma certo. Inter Roma quello che è. Io vi chiedo in questo momento, la fotografia attuale
di oggi.
Se dovete fare una scelta tra Abraham e Lautaro, chi prendete? Tank, parto da te.
Beh, oggettivamente Abraham è un momento di forma migliore, però se devo fare una scelta assoluta ti dico Lautaro, ma senza dubbio. Lautaro lo vedo anche, cioè lascia stare magari queste ultime tre partite, ma lo vedo anche come si è preso con personalità la nazionale argentina, dove in avanti un po' di competizione c'è, ma poi insomma per come è cresciuto, in questo senso così.
Quindi tu scegli Lautaro comunque. Santini,
io sceglierei Abraham, che potrebbe convivere benissimo in una linea d'attacco con Lautaro Martinez, perché ha
tu sei furbacchione, però prendi Abraham e tieni Lautaro.
Ma mi fermo, ha quel killer, ha quell'istinto da killer che in quest'ultimo periodo a Lautaro sta mancando. E quindi scelgo Abraham.
Stefano, e poi andiamo in break.
Sono quello che ha detto Fabio. Andiamo in break, perché non è che... Sì, voglio dire, non è che posso scegliere uno al posto dell'altro. Hanno caratteristiche differenti, sono due forti giocatori, uno ha esperienza, come ha detto Tancredi, fortissimo Lautaro Martinez, che ha però nella stagione dei vuoti clamorosi, come lo scorso anno, che sta vivendo adesso questo momento particolare. Abraham è un giovane rampante che si sta mettendo in evidenza e ha una potenzialità enorme, secondo me ancora inespressa. Secondo me il potenziale di Abraham ancora inespresso per tutti.
Vabbè, vedremo un po'. Intanto già arrivato a quota 10 gol quest'anno in Serie A, non male, 17 complessivi su 30 partite giocate, Abraham, non male, impatto primo anno in Italia, dopo qualche difficoltà iniziale. Va bene, saluto e ringrazio tantissimo Fabio Santini e Tancredi Palmeri, che sta guardando il carding, esatto. 7-3, ci siamo, dai.
Sì, ma credo che stiamo per arrivare 2 punti per la Norvegia alla fine del settimo e penultimo end.
Ahimè, vediamo, perché comunque mi raccomando, tiro
sta andando a segno, credo che stia per diventare 7-5, speriamo rimanga solo
bene, 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 bene.
Si trema, si trema.
Mi raccomando, vai a vedere il film Help dei Beatles, dove giocano a curling proprio.
Sì,
assolutamente. Vedi, Fabio, poi al prossimo collegamento, secondo me, mi permetto, Marco, dovremmo riservare 3 minuti ai racconti di Fabio quando da giovane scriveva per la prima edizione di Playboy, secondo me. Secondo me sono di bellissimo.
E allora puntata speciale, puntata speciale, puntata speciale faremo, promesso, con Tancredi.
Ma fu la toccata e fuga.
Ho capito, però so toccate e fughe importanti.
Quindi, fuga.
Va bene, allora ricordamelo, mi raccomando, Tanc, ricordami tutto. Bene, grazie, andiamo in break. Un saluto, rimane con noi in Pallomeni. A tra poco, torniamo.